Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Si accorsero che non avevano neanche le maschere dell'ossigeno che potessero alleviare, diciamo, le sofferenze di questi ragazzi. Una cosa allucinante.
Accadde che, passando sotto i cavi dell'alta tensione che attraversavano il campo, scoccassero delle scariche elettriche che colpirono quei malcapitati. Storie del periodo di leva e di fulmini fatali in una puntata che si intitola Alta tensione.
Prendo quello che mi serve da chi ha più che in abbondanza. Non approfitto delle persone che hanno meno.
Robin Hood.
Farei di più per aiutare gli altri della maggior parte dei presenti. O di lei.
Non le sembra di essere un po' troppo presuntuosa?
Forse lei si illude troppo su quello che ha veramente nei pantaloni, oltre al portafogli.
Ahi.
Quanto pensa che possa durare? Sta arrivando una tempesta, signor Wayne. È meglio che lei e i suoi amici vi prepariate al peggio, perché quando arriverà vi chiederete come avete potuto pensare di vivere così alla grande, lasciando così poco per tutti noi.
Come avete potuto pensare di vivere alla grande, lasciando così poco per tutti noi? È una frase sibillina, quella che Anne Hathaway pronuncia negli abiti succinti di Catwoman. In realtà no, in realtà in questo episodio lei è semplicemente bellissima ed elegantissima in abito da sera, che balla con Bruce Wayne, che ancora non è Batman, perché lo diventa quando si mette il costume. Questo però lo lascio in mano agli amanti dei fumetti, perché non sono un esperto, però sicuramente Batman Begins è un film straordinario e questa frase è straordinaria, tanto quanto sta arrivando una tempesta. Abbiamo utilizzato questo inizio perché la puntata si intitola Alta tensione e la prima tempesta di cui parliamo, cioè la storia del nostro ascoltatore, è metaforica, perché parla del periodo di leva, di quando la leva era obbligatoria, di come lui l'abbia vissuta male, molto male, e di come siano successi anche dei fatti gravi, gravissimi, causati proprio dall'alta tensione, che hanno causato anche delle vittime, di cui si è, ahimè, parlato molto molto poco, e lui lo registra e ce lo racconta. La seconda storia invece parla proprio di una tempesta in arrivo, di una tempesta che colpisce con dei fulmini che possono rovinare la vita delle persone. Insomma, parliamo di linee d'ombra molto luminose, visto che si parla di alta tensione e di fulmini, ma che possono buttarti in un periodo molto cupo della tua vita. Benvenuti a Linee d'ombra. Stanco di aspettare e volendo togliermi di dosso l'ipoteca del servizio militare obbligatorio, poco dopo feci domanda per partire come soldato semplice. La cartolina di coscrizione, subito dopo pervenutami, mi arruolò nella compagnia reclute presso la scuola di fanteria di Cesano, a Roma. Eravamo agli inizi di settembre, faceva ancora caldo. Il primo impatto, ricordo, non fu dei più piacevoli. Nel magazzino Vestizione mi caricarono addosso un pesante fardello di indumenti vari che immediatamente mi fecero capire che la vita militare non sarebbe stata facile. Indossata l'uniforme, che mi calzava male, essendo di taglia inadatta, provai subito un senso di assoluta spersonalizzazione. Del resto si chiama uniforme proprio perché deve annullare l'individualità del coscritto, rendendolo perfettamente uguale e soprattutto sostituibile con tutti gli altri soldati. Ma il colpo di grazia l'ebbi a mensa. A colazione, nel latte, galleggiava l'unto della minestra della sera prima. Il pranzo veniva servito in un vassoio di acciaio inossidabile, mai perfettamente pulito, diviso in varie sezioni incavate per accogliere la pasta, la carne, il contorno e la frutta. Il vino veniva versato nella gavetta. Dopo aver tentato di assaggiare le pietanze, decidi subito che avrei mangiato solo il panino e la frutta.
L'esercito di massa era tutto una messa in scena, anche gli amici che avevo, ufficiali che avevo io, ufficiali di complemento, perché ne avevo diversi amici, e anche loro, insomma, non è che fossero contenti del loro stato. L'unica cosa, magari, perché loro guadagnavano, avevano uno stipendio, perché come ufficiale avevano uno stipendio, solo dal punto di vista economico magari la cosa poteva essere conveniente, ma per il resto, insomma, era sempre la solita storia, perché ti accorgevi dell'inutilità di questo esercito, no? Che era tutto montato per creare dei posti di potere, quindi per far circolare denaro e roba del genere.
A proposito, dimenticavo di dire che ero stato arruolato negli Assaltatori, cioè nell'equivalente dei più gloriosi Marines degli Stati Uniti, poiché alla visita militare la mia corporatura era stata dichiarata valida per l'incarico 1A, che penso corrisponda alla migliore attitudine fisica. Giorno dopo giorno si facevano solo estenuanti esercitazioni per imparare a marciare coreograficamente. Ricordo che la prima sera di libera uscita bevvi tanto da ubriacarmi, sicché, sentendomi male, andai nei bagni a vomitare, mettendomi due dita in gola. La prima volta che uscimmo in esercitazione ci fecero alzare e vestire con scarponi e tuta mimetica nel cuore della notte. Venni scelto per fare la vedetta. Dovevo cioè presidiare un punto su una collina per segnalare eventuali civili che si fossero introdotti nel perimetro del poligono di tiro. Ma con mia grande sorpresa non mi venne fornito un radiotelefono per le segnalazioni. Dovevo lanciare l'allarme verso la successiva sentinella che a sua volta l'avrebbe rilanciata in avanti. All'inizio di quel giorno soffrii molto il freddo dell'alba, ma quando poi sorse il sole caldo, asfissiante, mi accompagnò tutto il giorno. Successivamente, in piena estate, andammo a fare un poligono di tiro di fronte al mare, in zona Civitavecchia. Quel giorno, sotto il solleone estivo, con addosso la poco traspirante tuta mimetica, ben presto cominciò a scarseggiare l'acqua che portavamo nelle borracce. Eravamo seduti ordinatamente a terra, in attesa di andare a sparare a turno, ed essendo in molti l'attesa era molto pesante. Poiché a circa 100 metri da noi c'era una fontanella, passavamo indietro le nostre borracce affinché i commilitoni, seduti in fondo, sgattaiolando senza farsene accorgere, andassero a riempirle rifornendoci di acqua per dissetarci. Ma quel comandante, così determinato e preso vanamente dal suo ruolo, essendosene accorto, ordinò l'attenti. Dovemmo quindi alzarci e mentre eravamo fermi lì sull'attenti, i sergenti, su suo ordine, vennero a sequestrarci le borracce e, avendole depositate ai suoi piedi, lui, molto sprezzantemente, con sadismo, cominciò a svuotarle sulla sabbia una ad una. In quel momento sentivo tutti un brivido che, correndoci sulla schiena, ci stava facendo scattare all'unisono in un'azione inconsulta contro di lui. Fu un attimo, ma fortunatamente il brivido cessò e, consultandoci razionalmente, decidemmo di protestare quella sera, rifiutando di mangiare per esternare il nostro dissenso. Ma anche questa azione di protesta sfumò quando fummo diffidati dal rifiutare il rancio, perché nel codice militare di pace questo comportamento configurava un reato penalmente perseguibile.
Domani sera scrivo a mia madre che non voglio tornare. Sto troppo bene, le dico, prepara il letto solo per Natale. Astro mio cielo, che tanto prima non voglio tornare, per quello che ho da fare faccio il militare. E non mandarmi nemmeno dei soldi, che qui non serve nemmeno verdi, tanto è uguale. Domani sera sono di guardia alla polveriera. Mi scoccia un poco a dir la verità, perché è domenica sera. Ma non ci si può rilassare, i russi possono arrivare ogni ora. Ogni ora. E se ci portano via le armi? Come facciamo la guerra, dimmi? Coi bastoni?
Ma io non lo so. Io piango e basta.
Domani c'è esercitazione di tiro col cannone. Spariamo colpi che possono arrivare fino in Giappone.
Ma il caso che mi colpì di più fu quello di un uomo ormai non più tanto giovane che dopo aver scontato anni di prigione veniva chiamato nuovamente alle armi. E ancora una volta egli si rifiutava di contravvenire alla sua fede e ancora una volta sarebbe stato condannato sempre più pesantemente per l'ennesima recidiva. Aveva con sé una valigia di cartone da povero, con dentro una Bibbia, uno spazzolino e qualche altro indumento. Ma aveva con sé il coraggio che gli infondava quella fede. Appariva sereno. Dimenticavo di raccontare che, dirigendo ormai la fureria, tra le altre incombenze, presidiavo alla nomina della commissione mensa, con la quale venivano comandati dei militari che dovevano valutare che la qualità e la quantità dei cibi distribuiti nella mensa fossero conformi al disciplinare. Ebbene, accortomi che questa incombenza veniva demandata a militari di scarsa scolarità, decisi di scegliere diplomati o laureati con competenze più o meno specifiche. Ebbene, costoro verbalizzarono subito l'irregolarità delle forniture, sia quantitative ma soprattutto qualitative, salvo poi, essendo stati ingiustamente ma ripetutamente perseguitati dai marescialli addetti alle mense, mi pregarono di non mandarli mai più. Ecco, così funzionava l'esercito di massa.
Orripilante all'inizio, poi mi ricordo cambiò il generale comandante della base e all'improvviso il servizio mensa divenne di prima qualità, addirittura si poteva scegliere tra primi, tra secondi, una cosa veramente dal giorno alla notte, siamo passati dalla notte al giorno veramente.
Ma l'episodio più grave avvenne la volta che il generale Westmoreland, comandante in capo delle forze americane in Vietnam, doveva venire in visita alla nostra base, che allora ospitava 3.500 uomini. Ebbene, la base entrò parossisticamente in fermento per prepararsi ad accogliere l'illustre ospite. Una mattina che era abbondantemente piovuto e l'aria era carica di umidità, un sottufficiale della compagnia comando ordinò ad alcuni suoi sottoposti il trasporto di lunghi pali di alluminio portabandiere. Dai magazzini fino al grande spiazzo della base, dove troneggiava a lettere cubitali il motto «Scuola di fanteria, regina delle battaglie». Ebbene, durante il percorso, portando ai militari questi lunghi pali alzati, poiché relativamente leggeri, accadde che passando sotto i cavi dell'alta tensione che attraversavano il campo, scoccassero delle scariche elettriche che colpirono i malcapitati. Non morirono subito, ma portati in infermeria, mi fu raccontato da un infermiere che non poterono nemmeno cercare di rianimarli con l'ossigeno, perché si accorsero di non avere i boccagli e le maschere necessarie per l'intervento. Uno di quei ragazzi perse la vita. Lo ricordavo perché l'avevo arruolato io quando era giunto per espletare il suo periodo di leva. Era un ragazzo salernitano che mi aveva colpito perché era assolutamente strabico e perché aveva una gamba leggermente più corta dell'altra. Come avessero potuto dichiararlo abile arruolato per me è rimasto un mistero. Seppi dopo che liquidarono la famiglia con un risarcimento di 465.000 lire. L'incidente venne messo a tacere e la versione ufficiale, che apparve in un trafiletto dei giornali, raccontava di un improbabile caso accaduto per cui, a causa del forte vento della notte, un cavo dell'alta tensione si era staccato accidentalmente proprio mentre sotto passavano dei militari occasionalmente in transito. Un altro caso che mi colpì molto, un giorno mi telefonò un ufficiale addetto, come mi spiegò, all'ufficio per la valutazione delle raccomandazioni del Comando Generale di Roma, perché facessi mandare in licenza un militare raccomandato da un esponente politico di un certo partito che non cito, anche se è facile immaginare quale fosse. Finalmente venne per me la fine del periodo di leva e venni congedato dopo aver comunque sperimentato sulla mia pelle la scarsa utilità di quel tipo di esercito di massa, che serviva solo a fare sprecare soldi pubblici per mantenere una struttura militare sicuramente poco efficace. Oggi penso che si sia almeno rimediato, essendosi optato per un esercito di pochi professionisti, piuttosto che di innumerevoli ma impreparati coscritti.
Così magari qualcuno mi sente. Lo so che è un tema ricorrente, ma originale, perché personalmente, quando al momento sono convinto, quando al momento di lieto evento, le sensazioni chiedi a qualcuno, non le dividi con nessuno. Shock! Dunque al di là della questione morale, perché potrei anche obiettare, io militare non ci voglio andare, trattamento da uomo mica
dire cosa devo fare. Io me ne andare, non ci voglio andare. Cosa devo dire, cosa devo fare.
Alta tensione si intitola la puntata di oggi e probabilmente avrete capito perché, anche grazie alla storia di Emilio. Tra l'altro per gli affezionati, per quelli che conoscono bene il programma e si ricordano magari nella fattispecie le storie, Emilio lo conosciamo, è una voce che conosciamo, è una penna anche che conosciamo, perché la scorsa stagione ci aveva mandato una storia che aveva a che fare con un amico che imbracciava una pistola e compiva un gesto orribile, a tutti gli effetti un omicidio. C'è sempre qualcosa di drammatico nelle storie di Emilio, che rappresentano davvero una linea d'ombra nella vita di quelle persone e in qualche modo anche nella sua. Pronto, ciao Emilio, buongiorno.
Ciao Matteo, buongiorno.
Come stai?
Bene, grazie. Siamo comunque sotto due incubi. Uno, quello del vulcano, che continua a spargere cenere e lapilli, e quindi è una presenza incombente. E l'altra è quella del Covid che continua purtroppo.
Perché Emilio vive a Catania, quindi appunto sì. Ha l'Etna e la meraviglia dell'Etna lì davanti, che però in questo periodo insomma sta sbuffando non poco.
Sì, troppo, un po' troppo adesso.
Ho visto immagini di cenere che ricopre le strade, le piazze, le macchine.
Sì. Ma anche diciamo sono caduti dei lapilli grossi come pietre, insomma, ecco, non... specialmente nei paesi pedemontani.
Certo.
E sai, quindi diciamo non era mai accaduto che avesse continuato con il rischio statale per tanti mesi.
Ma quindi c'è preoccupazione.
Ma sai, i vulcanologi cercano sempre di rasserenare, dire che non, però penso che questa volta un aumento eccessivo forse dell'attività vulcanica.
Ma quindi, l'aeroporto è sempre bloccato?
L'aeroporto viene bloccato a seconda di dove tira,
certo,
il vento,
certo,
perché il vento sposta quel pennacchio grosso di fumo, di cenere,
certo,
o verso est o verso sud-ovest. Quando va verso sud-est
è un problema.
Colpisce l'aeroporto.
Certo. Emilio, senti, veniamo alla storia, perché è una storia davvero drammatica. Io partirei dal fondo. Questo ragazzo che muore, se ne è parlato? È stata una notizia oppure no?
È una notizia, è apparso un trafiletto soltanto su un giornale di opposizione per l'epoca, tanto per dire l'Unità, e sì. Che scrisse un trafiletto, però la storia veniva raccontata in questi termini. Tre giovani che si trovavano a passare nella caserma chiaramente di Cesano, si trovavano a passare e purtroppo a causa del forte vento della notte sono stati colpiti da un cavo di alta tensione che si è staccato. Invece non era questa la storia, invece è stata proprio una scintilla che è scoccata e li ha colpiti mentre lo portavano questo pennone metallico da posizionare sulla ribalta del campo.
Senti, ma e tra voi militari come è stata vissuta questa cosa? Ci sono stati, che so, non so, degli scioperi? So che non si sciopera,
no,
con la sfera militare.
Non si pensa solamente a fare scioperi, è difficilissimo anche riuscire a coagulare una protesta. Io l'ho vissuta pure in quell'altro episodio della volta che siamo andati a sparare a Terracina ed eravamo sul mare. Praticamente eravamo stati portati lì e eravamo praticamente sul mare, dovevamo sparare sia con i Garand sia con i FAL che con le mitragliatrici, le MG, contro il mare. Chiaramente quello, il tasso di mare era in estate, era stato un interdetto alla navigazione. Purtroppo, sai, come capita tutte le cose, insomma, in Italia non si rispettano mai questi limiti, per cui a un certo punto passavano delle barche di turisti mentre noi sparavamo. E allora avevamo questo comandante nostro che era un po' un tipo, sai, un po' alla guerra fondaia, che praticamente ha imbracciato il fallo e ha cominciato a divertirsi a sparare vicino alle prue di queste barche che passavano, facendo alzare degli zambilli di acqua, e tutti si divertivano, insomma, questi ufficiali.
Insomma, non hai un buon ricordo
periodo. No, guarda, dico, oggi sono contento che esista un esercito di tipo professionale. Perché non, l'esercito, diciamo, di massa quella volta era una struttura
creata solo per stare così, un castello senza fondamenta.
Senti, ma come mai non era arrivata la chiamata da ufficiale ausiliario, che per chi non lo sapesse,
è il grado più alto
a cui si può accedere, invece che fare il militare, non lo so.
Però non mi sono pentito, perché ho visto anche lì, insomma, che in quella base c'è la scuola ufficiale, e ho visto diversi ragazzi della scuola ufficiale che addirittura sono alla fine sotto processo perché hanno tentato di impiccarsi perché non sopportavano disciplina. E sono andati a finire sotto processo perché, come racconto, il tentativo suicidio nel codice penale militare di pace è un reato.
È un reato, certo.
A differenza che nella vita civile.
Emilio, tu però hai una storia molto interessante, io me la ricordo anche proprio del proseguo della tua vita, perché tu hai lavorato in banca, sei stato direttore di una banca, poi quando sei andato in pensione ti sei messo a studiare di nuovo, giusto?
Sì, ho fatto quegli esami per iscrivermi all'albo avvocati, diciamo, giusto per tenermi in esercizio, insomma, anche spronato a mia moglie che giustamente ha voluto che io non mi arrendessi, anche perché sono andato in pensione abbastanza giovane, avevo praticamente solo 57 anni,
avevi una vita davanti, sì. E quindi adesso sei avvocato?
Sì, sono avvocato e lavoriccio, però sai, non è che mi stresso. Poi lavoro con gli amici, diciamo, e lavoro, faccio le cause che interessano gli amici soprattutto.
Anita mi diceva che la cosa curiosa è che hai dato l'esame contemporaneamente a tua figlia.
Sì, mia figlia, la quale voleva passarmi il compito, ma io non ho mai copiato in vita mia, per cui mi sarei fatto sui cuori di scoprire. Però fortunatamente, diciamo, ho superato tutti gli iscritti, nonostante non mi fossi preparato quella volta.
Emilio, ti ringrazio molto per tutte le storie che ci mandi. Se vuoi, insomma, per la prossima stagione sappi che le accogliamo molto molto volentieri. Grazie davvero.
Grazie a te, Matteo.
A presto.
Grazie.
Ciao. Ciao 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 ciao. Perché poi io la cosa che trovo interessante non è mai solo la storia in sé, ma è appunto conoscere la persona che ce l'ha mandata e scoprire cose come questa, no? Che Emilio è un giovane pensionato, cioè non più, era un giovane pensionato, decide di continuare a studiare, si laurea, fa l'esame con sua figlia e oggi fa anche un pochettino l'avvocato. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare qui, Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Dopo la storia delle disavventure di Leva raccontataci da Emilio, ve ne raccontiamo un'altra ora, un'altra che però non usa una metafora, ma parla proprio di un fulmine a ciel sereno e di come ci si possa salvare la vita se si è colpiti da un fulmine. La puntata, vi ricordo, si intitola Alta Tensione, state con noi. La storia di Phil inizia su una parete di montagna a 180 metri di altezza. Mentre lui e il suo compagno di scalata Eric sono appesi ad una piattaforma che serve da riparo e su cui hanno montato una tenda. Sono entrambi giovani, sono due scalatori, siamo nel 1990 e sono nel pieno della loro forma fisica. Stanno arrampicando da 5 giorni, il cielo è sereno, se la stanno godendo parecchio. Poi, alle 4 del mattino del quinto giorno, mentre stanno dormendo nella tenda attaccata alla parete, sospesa nel vuoto, inizia una delle peggiori tempeste che abbiano mai visto. Si rendono conto subito che l'unica possibilità che hanno è prepararsi, uscire e arrampicarsi sulla montagna per allontanarsi da quel temporale enorme il prima possibile. Quando raggiungono la vetta, Phil incontra una donna e lì da sola su quel falso piano e lui le chiede che cosa stia facendo lì. Ma lei non gli risponde e sparisce. Qualche anno dopo Phil si sposa. Mary è una sua compagna delle superiori, sono insieme da una vita e qualche anno dopo hanno un figlio. Phil continua ad arrampicare. Quando il figlio ha circa 13 anni, un giorno torna con la famiglia ad arrampicare proprio in quel posto dove anni prima la tempesta lo aveva colpito all'improvviso. Si chiama Vinavu, è vicino alle Montagne Rocciose, negli Stati Uniti, in Colorado. È una giornata autunnale, calda, il cielo è limpido e Phil si trova in parete ad arrampicare mentre Giulia, sua moglie, gli fa da sicurezza all'altro lato della corda. Ad un tratto il cielo si fa nero e in un attimo dei lampi appaiono all'orizzonte prima che si percepisca il suono del tuono. Phil comincia la discesa, ma dal nulla, all'improvviso, arriva una luce accecante che esplode proprio contro la parete dove lui è aggrappato. Il tutto dura pochissimo. Il rumore è assordante, come se una granata fosse esplosa in una cava di pietra. La moglie di Phil urla qualcosa, lui è sotto shock ma è vigile. Le dice che sta bene, che non è accaduto nulla. Lei sfila la corda fino a quando lui non tocca terra. Non ha segni sul corpo, non ha ustioni o tracce di sangue. Phil è un elettricista e sa che la corrente elettrica è come se cuocesse la carne, ma il lampo è troppo veloce e non ha quegli effetti. Insomma, sembra stare bene, a parte la paura.
Cos'è un fulmine? È un fenomeno elettrico molto spettacolare, dovuto al passaggio di cariche elettriche negative, gli elettroni, da un corpo a un altro, così che uno si carica positivamente e l'altro negativamente. Se la differenza di cariche fra due corpi è molto grande, gli elettroni possono passare come un fulmine da un corpo all'altro, attratti dalle cariche positive, vincendo la resistenza dell'aria. Ecco come si genera il fulmine.
Tornano a casa. Il giorno dopo, quando si sveglia, Phil ha dolore dappertutto. Ma la cosa più incredibile è che nonostante la temperatura dell'aria sia sempre più fredda, lui nei mesi successivi non percepisce più il freddo. Gira in magliette e pantaloncini con 2 gradi sotto zero. Soffre di ansia, di paranoie, ma soprattutto è infastidito dai rumori, dai movimenti bruschi. Inizia ad avere una forma di depressione che non lo molla per mesi. Quello che è chiaro a Giulia e al figlio è che Phil non è la stessa persona di prima. Phil, dopo essere stato colpito da un fulmine mentre arrampica su una montagna negli Stati Uniti, è preda di panico e paure. Lascia la moglie. La sua vita diventa sempre più complicata. La sua intera vita è costellata da una paura costante, quella che un altro fulmine lo colpisca in ogni momento della sua vita. Inizia una terapia e dopo circa 3 anni la sua vita riprende una forma di normalità. Gli attacchi di panico diminuiscono e la paura si fa sempre più controllabile. Un giorno un suo amico, David, deve andare a un concerto rock e ai piedi del Red Rock Mountain. La moglie si è ammalata e non può andare con lui, quindi David chiama Phil. Phil controlla le previsioni del tempo. Il meteo dice cielo sereno al 90%, 10% di temporali e schiarite. Phil richiama l'amico e dice ok, andiamo. Arrivano al concerto. Phil è molto concentrato a guardare il cielo. Si accorge subito che ammassi di nuvole gonfie e alte si avvicinano e si scontrano tra loro. Ormai lo sente nella carne che qualcosa sta andando storto. Anche David, l'amico, si accorge del suo nervosismo, ma non fa in tempo a chiederglielo che Phil è per terra, terrorizzato dalla paura. Non riesce ad alzarsi, non riesce a muoversi. Intanto i tuoni iniziano a riecheggiare nel cielo, lui è sempre più paralizzato dal terrore. Quando a un tratto una donna in mezzo alla folla si accorge di lui, gli si avvicina e gli si siede accanto. Con tutta la dolcezza possibile gli chiede «Ciao, va tutto bene?» Phil le risponde «No, non va bene per niente, sono stato colpito da un fulmine tempo fa». E lei, molto sorpresa, gli risponde «Beh, anch'io». Lui è incredulo, le chiede «Dove?» e lei risponde «A Vinavu». Phil è sconvolto. Lei gli racconta che è stata colpita nello stesso posto in cui lui è stato colpito da un fulmine 10 anni dopo. È una coincidenza talmente incredibile che i due sono quasi trasfigurati. Due sopravvissuti a un fulmine, nello stesso luogo, si trovano per caso tra la folla di un concerto e Phil capisce che ha incontrato per la prima volta una persona che comprende la domanda che tanto lo spaventa, la domanda che lo perseguita dal giorno del fulmine. Se hai paura del cielo, dove ti puoi nascondere? La storia che vi abbiamo appena raccontato l'avevamo sentita in una puntata di Snap Judgment, che è un podcast, o meglio, è un programma di storytelling americano che ogni tanto citiamo. Noi ovviamente l'avevamo sentita in podcast e, se non ricordo male, il titolo di questo episodio era proprio la domanda che Phil si fa da sempre, cioè se hai paura del cielo, dove ti puoi nascondere? Che, devo dire, è una frase bellissima ed è quasi... È perfetta, non è metaforica per questa storia, perché parla di un fulmine che arriva dal cielo, ma effettivamente è metaforica per molte altre cose che ci riguardano, no? Soprattutto quando abbiamo paura delle cose, paura del cielo sopra di noi, tutto quello che ci fa paura un po' incombe come se fosse un cielo coperto di nubi, e se abbiamo paura di quel cielo lì è difficile trovare un nascondiglio. Ma basta con la filosofia, torniamo a fare quello che facciamo, cioè raccontiamo storie. Vi ricordo, se avete voglia di ascoltarvi, riascoltarvi le nostre storie, potete andare sul nostro sito, riascoltare i podcast scaricandoli ovunque voi vogliate. Faccio una comunicazione al proposito. Molte persone ci scrivono: ma perché i vostri podcast non sono su Spotify come tutti gli altri di Radio 24? La risposta è che ci siamo quasi, stiamo lavorando per voi. C'è stato un piccolo problema di diritti d'autore, che non ci riguarda ovviamente, ma stiamo facendo in modo che possiate recuperarci anche lì. Ora ascoltiamo Le strade in diretta, poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
In queste prime quattro puntate della nostra storia seriale abbiamo imparato un pochettino a conoscere Raffaele, cioè questo giovane uomo irrequieto che ha voglia di conoscere il mondo, di conoscere le cose, in quegli anni in cui forse c'era anche un po' più di terreno fertile per avere voglia di conoscere il mondo. Bon, in realtà credo sia sbagliato imputare le proprie mancanze o i propri favori, ai propri piaceri, alle cose del mondo intorno a te. Però sicuramente il brodo culturale in cui cresceva Raffaele in quella Milano degli anni 60 era sicuramente molto ricco, sicuramente molto ricco. E quindi decide di mollare i Profeti, che sono la band di cui è il capofila, di cui è il frontman, e decide di partire. E siamo arrivati. Questo è l'episodio della partenza. Stiamo per salire su una due cavalli insieme a tre compagni di viaggio e da Milano stiamo andando verso il Nepal.
Tutte le società umane praticamente hai un doppio destino, quello di accettare le regole e di vivere come una pecora, oppure di ribellarti e realizzare te stesso in qualsiasi direzione sia. Ovviamente partivamo tutti come artisti, avevamo già un piedino messo dalla parte giusta, e quando poi viaggiavi arrivavi a un, sempre ognuno di noi è arrivato a un punto estremo in cui sopravvivere a quel punto ti dava le motivazioni vere, il senso, l'importanza sia della vita e anche le motivazioni.
Italo è uno degli amici più cari di Raffaele, si conoscevano profondamente e quello che dice esprime bene il loro sentire comune. È l'autunno del 1967 quando Raffaele giunge alla conclusione che fare il musicista per lui non basta. Abbandona anche la seconda band e prende la decisione che gli farà cambiare la vita.
Raffaele sapeva che io venivo da una famiglia di viaggiatori, che mio padre aveva viaggiato per tutta la vita, eccetera, eccetera, quindi anche qui lui mi stava abbastanza sotto per avere informazioni. Poi io nel 1967 avevo fatto tutta la traversata dell'Asia con la Fiat 1100, quindi in automobile, da Calcutta a Milano, quindi tutta la traversata dell'Asia, e lui era rimasto affascinato da questa storia e poco dopo mi aveva chiesto tantissime informazioni su questo viaggio, come si poteva affrontare questo viaggio in macchina, eccetera, e sulla base di queste informazioni, sicuramente di tante altre che lui aveva avuto, poi ha concepito l'idea di partire per, in realtà la sua prima meta era il Nepal, lui, ripeto, cercava il trascendente, quindi lui la sua prima idea era quella di arrivare in Nepal. Ovviamente quelli erano gli anni degli hippies e quindi c'era un'infinità di giovani che attraversavano l'Asia con tutti i mezzi possibili, pochissimi, cioè con una singola macchina di proprietà, ecco, ma in autostop, in tutti i modi, c'erano tantissimi ragazzi che andavano a cercare esperienze nuove in Asia. Poi non dimentichiamo naturalmente l'esempio dei Beatles, che erano andati a Pune dal Maharishi, eccetera eccetera, quindi l'India, il Nepal e poi successivamente anche l'Afghanistan erano delle mete molto molto ambite in quegli anni, che erano indubbiamente di grande rivoluzione culturale di tutto il mondo occidentale, a parte il 68 come tale, ma poi tutto il resto era di grande scoperta di questi nuovi valori che venivano dall'Asia.
Una sera di ottobre del 67, Raffaele accende il motore della due cavalli e parte da Milano alla volta dell'Oriente. L'equipaggio è formato da lui alla guida, un amico di nome Antonio e due ragazze, Clara e Caroline, che si aggiungono all'ultimo momento. Destinazione Nepal.
Io, se devo essere sincera, ho un ricordo molto più vivido delle altre volte. Della primissima volta non mi ricordo bene, perché secondo me lui non è partito da casa nostra, cioè oppure è partito da casa ma è andato a prendere, è stato ancora poi dei giorni magari a Milano ma non da noi, presso gli amici, perché non ho un ricordo chiaro della sua partenza, mentre le altre volte sì.
Istanbul, ottobre 67. Carissima famiglia, vi sto scrivendo da un alberghetto nella zona antica della città. È la parte più orientale di Istanbul. Dovete scusare il mio ritardo, ma Istanbul mi ha coinvolto per 5 giorni, un sacco di cose nuove da vedere e cose vecchie da pensare. Il viaggio fin qui è stato facilissimo. In 2 giorni eravamo a Belgrado, in un motel per studenti, e in altri 2 giorni, Italia, Jugoslavia, Grecia, Turchia, Istanbul mi è apparsa come la prima tappa, la porta dell'Oriente. Tutto lascia presupporre che il viaggio verso l'India sia stupendo. Stiamo ancora decidendo l'itinerario. Credo che poi passeremo per la Siria e l'Iraq per Baghdad, Abadan, l'imbarco per Karachi e l'India. Io sto proprio bene. Leggo, disegno, mangio, fumo, parlo con gli amici, giro Istanbul piena di taxi e bus colorati e di gente simpatica. Spero che non vi preoccupiate. Patrizia andrà a scuola, papà lavorerà e mamma guarderà la casa. Ok? Vi scriverò i dettagli del viaggio quando sarò a Baghdad. Qui ho l'impressione di non essere ancora partito. Sono ancora vicino a Milano. Ora vado a mangiare un shish kebab e vi saluto caramente. Sappiate che vi voglio sempre benissimo. Bacioni a Pat, mamma e papà. Raffaele. Tornerò. Si chiude qui la prima settimana di questa nuova storia seriale raccolta e scritta da Giulia Valli e Sara Sartori, che racconta la storia di Raffaele. Il viaggio è partito ufficialmente e quello che ci aspetta dall'altra parte della porta d'Oriente, cioè dall'altra parte di Istanbul, è veramente un viaggio meraviglioso. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma. Vi ricordo che potete riascoltare le 5 puntate della nostra storia seriale o in podcast, evidentemente, come tutto sul nostro sito Linee d'Ombra alla pagina di Radio 24, oppure domani sera alle 21:30 nello speciale che rimette insieme le 5 puntatine della nostra storia seriale. Vi dicevo, grazie a tutti quelli che rendono possibile il nostro programma, che sono Anita Panizza, Luca Micheli, Mauro Pescio e Paolino Corleoni. Fatevi un buon fine settimana. Un saluto va anche agli ascoltatori dell'Alba della mattina, che intorno alle 5 del mattino ci ascoltano. Ovviamente aspettiamo storie anche da voi. Linee d'ombra @radio24.it. Ora la linea al GR. Ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!